Amici e amiche di Non Compila, benvenuti. Puntata molto ricca questa sera perché abbiamo intanto la redazione di Non Compila al completo. Ciao Giovanni. Dove
Ciao a tutti.
ti trovi, Giovanni?
Sempre Berlino, sempre Berlino. Ormai siamo
Bene.
piazzati, non ci spostiamo più.
Giovanni quindi è in redazione. Bentornata Giovanni alla seconda stagione. Davide in studio. Ciao Davide, come stai? Ti
Ciao, ciao, ciao. Tutto bene, grazie. Super
trovi
carico.
a
A Padova,
Il fiore all'occhiello
arte
del
campari.
Triveneto, dicono. Non siamo soli, quindi redazione al completo. Io sono Lorenzo in diretta da Londra, ma questa sera abbiamo anche Federico. Ciao Federico.
Ciao, io
Da dove ti colleghi, Federico?
sono da Paphos a Cipro, che è una città che non conosce nessuno, quindi non è una capitale, quindi nessuno se la ricorda.
Però attira un certo interesse a livello internazionale, quindi ci sono un po' di cosiddetti expat che vengono in giro per il mondo, è così?
Certo, sì. E, Cipro in generale attira molti expats. Paphos è una delle città più grandi di Cipro. Ed è anche una delle città più interessanti da tanti punti di vista. Il motivo per cui l'ho scelto è più per un motivo di quality of life, più che di è il centro del mondo.
Ha senso, e ce ne racconterai ancora un po' magari più tardi. Questa sera ti abbiamo in studio per parlare di una marea di argomenti diversi, ma soprattutto di cose relative a come trasformare progetti personali in impresa e quello che poteva essere un side project in un progetto che si riesce a monetizzare. Ma poi tu hai anche una grande esperienza in ambito, diciamo, fiscale e di diversi regimi di contratti, e quindi sarebbe bello esplorare un po' quello anche con te. E come tutte le volte che siamo live, i nostri ospiti possono farci qualsiasi domanda, quindi non esitate a scrivere in chat. Vi ricordiamo che oggi siamo in diretta ed è il 1 novembre, ma voi potete beccare le differite, le repliche di queste puntate anche su YouTube. E questa è la quarta puntata della stagione 2. Potete recuperare più di una dozzina di puntate della stagione 1 con ospiti fantastici, quindi fateci sapere come le trovate. Tu sai, Federico, da qualche puntata che hai intravisto, che una delle domande che ci piace fare per, diciamo, scaldare un attimo l'atmosfera a 4 minuti di chiedere ai nostri ospiti come sono entrati nel mondo IT, cioè qual è stato il percorso che ti ha portato a interessarti di Information Technology e ti ha fatto diventare uno sviluppatore software. Partiamo proprio da lì.
Io ho un sacco di storie interessanti a riguardo. Guarda, ho cominciato a interessarmi di software perché avevo necessità di automatizzare alcuni task noiosi. Poi avevo intenzione di fare un po' di scherzi degli amici, che si è tramutato in una sorta di hacking. Non è una cosa di cui voglio parlare troppo perché non so come funziona la legge in Italia. Però diciamo che mi sono interessato molto di hacking nei primi anni della mia carriera da sviluppatore. E quindi da lì ho cominciato a interessarmi di sicurezza e di sviluppo software, perché alla fine quando cerchi di aggirare un sistema, cominci a interessarti anche di come è stato costruito in primo luogo. Quindi eventualmente ho completamente cambiato rotta e sono finito a diventare uno sviluppatore di software.
E dopo da lì hai fatto tante esperienze anche prima di arrivare agli anni dell'università e poi lì hai preso la decisione di studiare informatica e nel frattempo avevi comunque delle attività di tipo lavorativo?
Sì, assolutamente. Quando ho cominciato a lavorare, beh, la motivazione principale era che ero alla ricerca di più libertà, se vogliamo. Quindi volevo fare quello che volevo vivere la mia vita. E quindi il modo per farlo è di cominciare ad accumulare denaro. Quale modo migliore se non di passare per il software? Quando ho cominciato a lavorare, ho cominciato a lavorare su portali da freelancer, dove arrivavi a competere con persone da paesi del terzo mondo per pochi soldi. Però è stata una palestra interessante per cominciare a sviluppare, cominciare a entrare in un meccanismo in cui ottieni un lavoro, lo completi, ti fai pagare, che è un ritmo che è difficile da acquisire. In parallelo a questa attività lavorativa ho cominciato a cercare di sviluppare degli stream di reddito passivo. E quindi una delle prime cose che ho fatto è stato cominciare a creare community online, siti web che in un qualche modo attiravano gli utenti e facevano soldi con la pubblicità. Questo è stato molto utile durante l'università e anche dopo l'università, perché quando ho cominciato a interessarmi al mondo startup, perché mi ha fornito una sorta di base, un'ancora di salvezza, se vogliamo, che mi consentiva di vivere più o meno bene e di potermi dedicare alle cose che mi interessavano.
In quello, quelli erano gli anni, giusto per far capire un po' al nostro pubblico, Federico, perché la pubblicità è, in internet è passata da periodi, diciamo, d'oro, in cui si facevano un bel po' di soldi, per arrivare un po' ai giorni nostri, in cui è tutto evoluto molto e quindi, diciamo, non è più il Far West che era magari 15 anni fa. Proprio di 15 anni fa stiamo parlando, se non mi sbaglio, Federico, no? Cioè, giusto per dare un contesto temporale.
È corretto, sì.
Quelli erano anni in cui qual era il modello di monetizzazione per avere un introito dalla pubblicità? È bello sentirti descrivere qual era il modello in quel caso, perché probabilmente non funzionerebbe più fatto oggi. Vai.
Certo. Dipende molto dal tipo di siti che stai facendo. Ci sono vari tipi di pubblicità, ovviamente. Quindi probabilmente per un sito, per una community online, dove vuoi tenere gli utenti engaged, non vuoi infastidirli troppo, andare su pubblicità con banner è probabilmente la scelta migliore, perché i banner stanno lì, magari cerchi di fare dei banner tematizzati, così che riesci a ottenere più click e ti fai essenzialmente pagare per click, o per impressioni, o per numero di volte che il banner viene visualizzato. In altri siti, diciamo, un po' più... dipende dalla tipologia di sito, ma diciamo che stai facendo un sito dove stai generando del contenuto SEO, non ti interessa molto, diciamo un po' una di quelle trappole dove finisci per sbaglio, quando clicchi sul link sbagliato su Google, allora lì non ti interessa di fidelizzare gli utenti e puoi andare su metodi di advertisement più user unfriendly, diciamo, quindi pop-up, pop-under, ci sono tutta una serie di modelli di advertising che rendono molto di più rispetto a un banner. Quindi con questo riesci a costruire dei redditi interessanti. Al giorno d'oggi l'adblock rende molte di queste tecniche più difficili.
Beh, Federico, eri in qualche modo aiutato a costruire questi tipi di... Cioè, se uno volesse costruire tipi di siti web in cui appunto l'utente è trickato into premere su pubblicità o guardare pubblicità, c'è una specie di framework pronto per impostare il tuo sito in quel modo, oppure devi ingegnarti e devi divertirti a creare cose un po' trappole, tra virgolette?
No, non credo ci sia un framework già pronto di una cosa del genere. Spesso ci sono molti siti che generano contenuto in base alle keyword di ricerca utilizzate, quindi questo può essere basato su, non lo so, canzoni che sono esistenti, quindi persone che cercano lyrics o... potrebbe essere persone che cercano software pirata, che allora inseriscono una certa serie di keyword, video che partono in automatico senza audio, esatto, le pubblicità peggiori. Ma guarda, anche soltanto avere un sito terribile che cerca di catturare l'utente e vai ad inserirci la pubblicità che ti cerca di vendere una suoneria, che è la pubblicità più infame che esiste, perché se clicchi per sbaglio e se completi il flow ti cominciano ad addebitare soldi sul numero di telefono. Quello è un tipo di pubblicità che rendeva molti soldi. Al giorno d'oggi non penso che ci siano più cose del genere, è molto più limitato. Tra l'altro in questi giorni sto lavorando a un progetto che usa l'advertising in maniera un po' più... diciamo che ci teniamo ai nostri utenti. Il tipo di pubblicità che andiamo a utilizzare è un tipo di pubblicità interstitial, quindi va a creare una sorta di pop-up, non è una nuova finestra nel browser, è semplicemente un pop-up renderizzato dentro la pagina web che riempie la pagina interamente, rende parecchi soldi ed è annoying per, diciamo, quei 2-3 secondi, lo devi chiudere e poi hai accesso al contenuto. E diventa un modo per pagare, per sostenere un business che potrebbe non avere un modello di business in maniera alternativa.
Federico, ci sono servizi che possiamo aver tuoi servizi che possiamo aver utilizzato inconsciamente in questi anni?
Può darsi, probabilmente. Sì.
Io ricordo il mio preferito, posso dirlo? Sì.
Dai.
No, il mio preferito era Free Sound, giusto?
Sì.
Che era fighissimo, per scaricare le canzoni, era spettacolare.
Sì, frizzante era un modello interessante.
di cui tu avevi già i diritti perché avevi già il CD a casa, però ne volevi una copia digitale, giusto?
Assolutamente.
Esatto,
Non
esatto.
compilarsi di social.
No, da
Esatto,
un
ci
punto di vista
dispiaciamo.
legale, sì, ci serve il reparto legale. No, da un punto di vista legale, un sito internet come Freesound è un po' in un'area grigia perché non è illegale in quanto le canzoni che tu scaricavi in realtà erano video YouTube creati dai canali ufficiali. Quindi la canzone, o meglio il video, era già trasmesso dal creatore, dal holder di copyright, e era già pubblico, diciamo. L'unica cosa che mancava era un layer di conversione da MP4 a MP3, diciamo. Quindi, da un punto di vista di la ridistribuzione di quella MP3 era un po' un'area grigia, senza dubbio. E infatti usavamo dei servizi di terze parti per effettuare quella conversione. Dopo uno stint iniziale in cui lo facevamo noi, però sì, per motivi legali abbiamo deciso di offloadare questa parte a un altro servizio. Però sì, molte possibilità.
Quindi vuol dire qualcosa.
No, molte possibilità ai tempi. Al giorno d'oggi siamo molto più privacy conscious, che è un bene da un certo punto di vista perché vogliamo avere il controllo dei nostri dati. Da un altro punto di vista, sta ammazzando una parte di internet che era viva soltanto grazie alla pubblicità. Quindi vedremo sempre di più servizi che cercano come si dice in italiano? Che cercano di addebitare delle subscription ai propri utenti invece di usare modelli free. E sì, è un po' una perdita di libertà.
E magari anche meno opportunità per chi voleva sopravvivere facendo software, anche magari fantasioso da un certo punto di vista, o comunque che metteva della creatività in quello che faceva e poi cercava di sopravvivere o comunque avere qualche introito da pubblicità senza magari doversi basare su l'altro modo di fare software per altre persone, cioè fare software open source e sperare poi di ricevere qualche soldo da chi utilizza il software, da aziende o da utenti che utilizzano il software. Quindi magari si è ucciso anche quella parte di o ha ridotto la parte di creatività che poteva esserci in quell'ambito. Fortissimo. Fede,
Sì,
non volevo
No,
tornare troppo indietro, scusami, vai, vai. No,
no, no, prego, prego.
non volevo tornare troppo indietro, anche perché so che dell'università non vuoi parlare, però intanto ho trovato molto interessante il fatto che la questione dell'essere già contractor, comunque già freelancer durante gli anni di università e soprattutto io non conosco nessuno che abbia avuto l'occasione di prendere questi contratti a progetto, diciamo, in cui si andava poi a competere con altri sviluppatori per progetti che erano, immagino, a breve termine solitamente, no? Non penso
Sì,
impiegassero
sì, sì,
troppo,
sì,
troppo
sì.
tempo. Questo non conosco nessuno che l'abbia fatto, è una cosa molto interessante. Mi ricorda un po' Fiverr, credo si chiami la piattaforma che esiste ora, che ha espanso quel concetto a mille altre cose,
Sì,
però
c'è
molto figo.
Fiverr, Upwork, ci sono ancora piattaforme del genere. Quella che utilizzavo io si chiamava Getta Freelancer e adesso è diventata, hanno fatto un rebranding e si chiama freelancer.com. C'è Upwork che sembra avere una buona qualità, però non uso più quelle piattaforme perché a un certo punto della tua carriera, cioè, secondo me va bene quando non riesci a venderti molto, quando hai bisogno di trovare clienti. Una volta superata quella fase iniziale, la tua network rende molto di più. Total, sì, Total è più già modello a consultancy, diciamo, perché diciamo che loro assumono sviluppatori e li rivendono ad altri sviluppatori. Invece freelancer è più un marketplace di contractor e persone che hanno bisogno dei loro servizi. Sì, è un modello interessante. Non è, di nuovo, al giorno d'oggi probabilmente non è una cosa che consiglierei, a meno che non hai davvero bisogno di trovare lavoro. Meglio cercare di andare sulla tua network personale. No, parlando dell'università, no, non ho nessun problema a parlare dell'università, però
No, scherzo.
non ho vissuto molto l'università, devo dire, perché lavorando tutto il tempo non frequentavo quasi mai le lezioni. Gli unici due corsi che mi sono rimasti nel cuore sono ingegneria del software, con Tullio, perché non si può non si può non nominarlo, e gestione delle imprese. Ingegneria del software in pratica è stata, la cosa più interessante era il progetto dal mio punto di vista, più che il corso in sé. Il corso in sé aveva delle basi teoriche molto interessanti, ma sono cose che potevi impararti anche da solo. Il progetto invece era stata un'esperienza unica, perché era davvero è stato un modo di provare a sviluppare un progetto secondo il modello Waterfall, in un periodo in cui l'Agile faceva già da padrone ed era quindi... i progetti Waterfall erano un po' un relitto del passato a quel tempo. È interessante per capire un po' di quali sono le differenze tra la gestione dei progetti.
E si può dire che in qualche modo tu ti sentissi, cioè, anzi, ti sentivi già pronto prima della fine dell'università al mondo del lavoro? Immagino di sì, perché avevi già le mani in pasta in diversi progetti, no? Quindi sì, come hai detto, ci sono un paio di corsi che ti sono rimasti al cuore. Tra l'altro tu hai parlato di gestione imprese, ma è quello che ti ha avvicinato poi a H-Farm o non c'entra niente?
Assolutamente sì, sì. Gestione delle imprese è stato un corso che è stato tenuto in maniera magistrale da dottor Baldissera, che penso che voi conosciate. E, insomma, in pratica, oltre ad essere un corso di gestione delle imprese, ovvero capire un po' come gestire imprese informatiche da un punto di vista business, Amir è riuscito a girarlo e a farlo diventare una sorta di Startup School Lite. Startup School è la scuola di Y Combinator, quindi c'erano davvero un sacco di lezioni interessanti su come fare startup e su come e su quali sono le varie pitfalls, insomma un sacco di informazioni utili sul mondo startup. Quello è stato un po' il modo in cui mi sono avvicinato al mondo startup e ho cominciato a parlare con persone a H-Farm, che è un venture incubator a Treviso. Poi ho fatto lo stage con una company di H-Farm e ci sono rimasto, il resto è storia.
È interessante anche questa parte, in realtà, no? Voglio dire, anche lì passare, cioè, quindi hai iniziato lavorando per conto tuo a progetti o personali oppure per terzi. E poi grazie all'università, quindi diciamo il network che ti ha dato, grazie al network dell'università sei riuscito a entrare in quest'altro mondo super interessante di startup, che poi un po' ti sei portato dietro nel tuo percorso lavorativo, cioè sono tornate le startup negli anni.
Sì, assolutamente. Guarda, penso che anche solo il fare startup sia più un'attitudine ed è un'attitudine che ti porti sempre dentro. Alla fine essere davvero product focused è importante, non solo quando fai startup, ma anche quando sviluppi prodotti o quando lavori per una company. Quindi ci sono state davvero tante lezioni utili. Soprattutto una cosa che forse è discutibile è se valga la pena fare startup, perché la startup può essere un po' una lotteria, diciamo. Ci sono molte cose che devono essere allineate perché la tua startup abbia successo. Quindi dibattere se la startup sia una scelta buona o meno è difficile, è davvero difficile. La mia teoria corrente è che penso che il costo per l'imprenditore che va a fare startup sia davvero molto molto alto. Startup, una company che, io chiedo di definire startup. Per startup intendo una company che riceve funding da investitori e ha una certa pressione a crescere molto velocemente, a ritornare multipli su ciò che è stato investito. E proprio questa necessità di ritornare multipli crea una pressione incredibile sulla startup e sulle persone che ci lavorano. Gestire un business e crescere un business è un lavoro difficile di per sé. Se tu vai a farlo con anche le pressioni aggiuntive di un gruppo di investor che hanno bisogno di ottenere un ritorno sui soldi, che si traduce poi in una volontà di assumere molte persone, cercare di investire large capitals in un breve tempo, così da ottenere un vantaggio, avere delle buone manetiche, riuscire a passare magari a un secondo round di investimenti, tutta questa pressione può addirittura rompere la startup. Quindi dal mio punto di vista penso che, è quello che sto facendo adesso, penso che la scelta migliore sia cercare di fare bootstrap, cioè quindi cercare di creare una company usando i tuoi soldi, col tuo tempo, secondo i tuoi ritmi, secondo la tua vita lavorativa, senza sacrificare per forza un lavoro che ti mantiene. Si tratta un po' di diversificare il tuo tempo e non mettere tutte le tue uova in un unico cesto, il cesto delle startup. Perché alla fine, quando la tua startup, la mia startup è fallita purtroppo, e dopo 2 o 3 anni che ci lavoravamo abbiamo dovuto licenziare tutto il team, chiudere tutto, liquidare gli assets, vendere il software che avevamo fatto a uno dei nostri clienti, ed è stata un'esperienza molto tosta, come potete immaginare. E quindi sì, tutto quello stress, lo stress di quei 2 o 3 anni, cercare di essere sempre il meglio, perché alla fine quando hai una startup è difficile pure dormire, perché tu continui a pensare a modi in cui potresti migliorare il lavoro che stai facendo, sei davvero completamente investito. Quindi se invece di fare questo tu decidi, beh, io 60% del mio tempo lo dedico a fare consulting, 30% lo dedico a fare un certo progetto, il restante 10% magari faccio un altro progetto. In questo modo, se uno dei due progetti fallisce, beh, non succede niente. Non avere pressione a raisare un nuovo round di finanziamento vuol dire che puoi sviluppare le cose che ti interessano senza ucciderti, e anche estendendo il tempo che impieghi per realizzare la tua company.
Quindi quello, la differenza, poi Lorenzo ti lascio, Baio dice, se io e te facciamo una company, quindi non è startup, e qui forse c'è la differenza è proprio chi mette i soldi fondamentalmente, o come vengono versati i soldi nell'azienda, perché avere appunto il pensiero di round investimenti, investitori, eccetera eccetera, ovviamente crea un livello di pressione che immagino sia diverso da io e te ci mettiamo a fare mettiamo su un'azienda, i soldi sono i nostri, l'investimento magari è anche ridotto, ma è quello che ci basta per andare avanti e lavorare, diciamo, con una serenità, un po' più di serenità, diciamo, al prodotto, al servizio che stiamo costruendo, giusto? Quindi c'è un po' questa differenza.
Sì, sono d'accordo con la tua definizione, sì, assolutamente. Poi dipende un po' da che definizione stai usando, senza dubbio. Cioè, io quando parlo di startup culture, parlo della Silicon Valley, non parlo di fare un progetto insieme a un amico, diciamo, che è una cosa accettabilissima, anzi una cosa che sto facendo molto spesso, soprattutto ultimamente. E, quindi sì, sono un po' contrario a questa startup culture, questo continuo hustle, if you want. E, però assolutamente, lo chiamerei fare un piccolo business, è un po' la differenza tra il piccolo business e una startup. Forse è un problema di terminologia dovuto all'Italia. Penso che l'Italia abbia questo concetto di startup innovativa, che qualsiasi cosa può essere una startup innovativa, se vogliamo. Quindi anche 2 amici che fanno qualcosa può essere una startup innovativa. Quindi sì, questo è quello che intendo.
Diciamo che, Federico, un po' il concetto di startup è evoluto negli ultimi 30, 40 anni, direi, nel senso che inizialmente e anche in tempi, cioè, c'è un modello molto noto che è quello in cui ci sono finanziamenti esterni, e negli ultimi anni, proprio forse per questa per il fatto che molti fondatori hanno avuto un'esperienza un po' bruciante, un po' scottante, ecco la parola giusta, con la questione dei finanziamenti esterni, si è cominciato a pensare a modelli alternativi, se non altro. E mi viene in mente il fatto che ci sono aziende anche molto note che hanno sempre tenuto un regime di sostenibilità molto alto e hanno minimizzato gli investimenti esterni, e esistono anche esempi virtuosi di persone che hanno cominciato magari come solo founder, quindi per conto proprio, e non hanno fatto una singola assunzione fino al momento in cui l'azienda o il progetto su cui lavoravano sono diventati profitable, come si dice. Ed effettivamente, anche venendo da esperienze in startup io stesso, mi sono accorto che molti dei miei ex colleghi che si sono magari buttati in ambito startup, quindi che sono diventati fondatori, hanno avuto molte riserve nel chiedere finanziamenti immediatamente, proprio per quel timore di essere coinvolti in un sistema in cui c'è alta pressione e aspettativa in termini di crescita. Avendo lavorato in una startup che lavorava in ambito healthcare, quindi nell'ambito della sanità, che aveva come obiettivo il dominio globale a livello di erogazione di servizi, molti dei miei colleghi che hanno poi fatto qualcosa per conto proprio hanno impostato come paletti e come diciamo frame di riferimento nella loro startup nuova l'idea di non dominare il mondo, cioè di fare un servizio che funzionasse in una specifica area geografica e che avesse delle ambizioni molto, come dire, difficili da raggiungere, ma comunque limitate geograficamente o se non altro a livello di scala, come dire, cioè noi possiamo fare un'azienda che opera nel mondo della sanità, innova, dà da mangiare a tutti noi, migliora la vita di qualche decina di migliaia di persone ed essere contenti del fatto che abbiamo creato un modello nuovo senza dire dobbiamo andare in US e sfondare il mercato healthcare da quella parte. Quindi mi sembra proprio un trend o almeno un risultato di questa pressione di crescita, come dicevi tu, dell'idea di bisogna crescere, bisogna assumere più personale, bisogna scalare il business o il prodotto in modo orizzontale, catturare l'attenzione di più investitori, eccetera, eccetera. Quindi, come dicevi tu, finisce per essere la situazione in cui tutta la tua attenzione di fondatore è trascinata in una direzione di business making, che però non è esattamente quello che interessa a te, ma è il gioco delle startup della Silicon Valley in qualche modo.
Senza dubbio, senza dubbio. Sì, ho notato anche io questo trend. Ci sono molte company che sembrano avere un approccio molto più responsabile al fare business rispetto a quello che è l'approccio della Silicon Valley, se vogliamo. C'è anche un filone interessante di personalità internet che hanno coniato questo movimento, il movimento dei makers. Mi viene in mente Peter Levels, levels.io. Lui ha creato una serie di. Lui diciamo che è riuscito a sfruttare la audience che ha costruito su YouTube e su Twitter, e a monetizzarla, creando prodotti software. Sono prodotti software molto low tech. Lui ha creato Nomad List, ha creato una remote, a job board per lavori remoti. Quindi non ha essenzialmente rivoluzionato il mondo, semplicemente ha creato un prodotto che risolve un problema, ha creato valore, e la società l'ha premiato. Questo anche grazie alla visibilità che aveva ottenuto prima di fare questa venture. È un po' più difficile se non hai quella visibilità, senza dubbio, i numeri sono assolutamente molto meno impressive, però anche lì tu puoi entrare in questo esercizio di creare un prodotto che è utile, risolvere un problema e cercare di farlo in maniera più lean possibile. E se tu sei abbastanza lean, puoi cominciare ad accumulare questi prodotti e puoi cominciare ad averne uno, due, tre. Al momento sto gestendo 3-4 progetti che sono revenue making e che sono quasi passivi. C'è un po' di supporto ogni tanto. Ci sono delle persone, dei collaboratori che devono fare delle cose su questi progetti saltuariamente, però sostanzialmente non arrivano ad avere il carico che una startup o una company più grande normalmente ha in termini di supporto, di supportare i clienti. Il problema diventa davvero cominciare a raggiungere i potenziali clienti, perché diciamo, se io sto facendo un business che monetizza grazie all'advertising, lo pubblico e devo far arrivare clienti sulla pagina. Se devo andare a pescare clienti da un certo target di utenti, beh, allora lì comincio a diventare devo cominciare ad avere una sales pipeline per raggiungere queste persone. Ci sarà un costo di acquisizione del cliente che può essere più o meno alto, magari me la cavo con un ad su Facebook, magari devo mandare un sales mess alla porta, dipende dal business. Quindi se tu cerchi di concentrare i tuoi business sull'essere lean, puoi davvero ottenere dei buoni risultati.
Federico, in questo contesto, e poi Giovanni ti lascio fare una domanda se hai piacere, in questo contesto quanto sono importanti i marketplace? Perché quello che dicevi è, invece di dire go big or go home, l'idea è, hai usato la parola lean che significa stare molto, come dire, ridurre al minimo i costi e la crescita non necessaria e rimanere focalizzati su pochi problemi. E prendersi cura, fare le cose bene in un ambito limitato. E dicevi una complicazione è il fatto che mentre nel momento in cui si cura un prodotto e si cerca di conquistare il mondo, si crea una pipeline di marketing, di acquisizione di user, di utenti che è molto ben definita e ci si investe anche un sacco di soldi. Nel momento in cui si fa prodotti più piccoli, c'è la sfida di come faccio ad arrivare ai miei clienti. In questo contesto, rifaccio la domanda, che ruolo hanno i marketplace, come per dire il marketplace di Google Documents oppure il marketplace di Facebook, eccetera, eccetera?
Sì, i marketplace sono un'ottima risposta. Alcuni dei servizi che abbiamo offrono sono servizi API, quindi offriamo un API che i sviluppatori possono prendere e implementare sul loro sito. E utilizziamo un marketplace di API. Questo marketplace si chiama Rapid API, e in passato si chiamava Mashape. Ci sono davvero tanti marketplace ed effettivamente ti consentono di avere un canale di vendita in più. Hanno un costo, in genere si aggira intorno al 20% circa, quindi hai comunque un costo di acquisizione, però alla fine sono clienti che probabilmente non saresti riuscito a raggiungere senza il marketplace. Quindi penso che sia un'ottima scelta. Tra i marketplace da tenere in considerazione, secondo me ci sarà sicuro quello di Notion. Notion penso che stia per fare un marketplace, se non l'ha già fatto. Stripe penso che abbia intenzione di fare un marketplace per sviluppare delle Stripe apps. Hanno cominciato a fare di recente, hanno cominciato a sviluppare un ecosistema per avere delle applicazioni che vivono in una sidebar a fianco della tua Stripe dashboard, che ha incredibili potenzialità. Shopify è un altro canale che è stato. Che è molto noto, molto usato, c'è molta competizione su Shopify, però penso che ci sia ancora modo di fare dei profitti su quel marketplace. Sì, assolutamente. Twitch Extensions App, non sono famiglia, non ho presente come funzioni.
C'era una domanda di Baio a cui possiamo provare a rispondere. Domanda alla regia: top 3 startups italiane più hot al momento. Qui dovremmo essere più dentro il mondo delle startup. Bendy
Casavo,
Startup.
secondo me.
Io direi
Satispay anche,
Satispay.
Bendy, scusa. Esatto, Satispay.
Scusami, dimmi la prima.
Casavo e
Vai.
Bendy Spoons.
Casavo, ok.
Bendy Spoons non so se si possa dire ancora startup, forse ormai è
Forse non è
più.
più hot, non lo so. Sono un po'
No,
una agency,
beh,
no?
penso, hanno fatto un po'. Anche sono stati quotati in borsa anche da poco, se non sbaglio. Oh, non
Anche lì, ma
ricordo.
cosa vuol dire startup? No, ritornando alla
Sì.
definizione,
Sì,
non conosco la
quello.
storia di Bendy Spoons, sì, esatto, è un'agency.
Sì. Sì, ci sono. Sì, francamente è difficile pensare a startup italiane. Cioè, in genere, quando leggi di startup, le leggi vengono un po' da tutte le parti. Molti hanno founder italiani, quindi spesso capita di vedere founder italiani che hanno avuto successo all'estero. Allora no, c'è sempre il classico gioco dei giornalisti che cercano di far credere ai lettori, oh, una startup italiana all'estero. Quindi l'ecosistema Italia non ha prodotto questa startup.
Sai che mi viene in mente una conversazione che stavo avendo con un dipendente di Depop, una delle famose startup nate e incubate in Italia, ma che adesso hanno sede altrove, in Inghilterra in particolare, e che è stata poi acquisita da Etsy, che è una grossa azienda americana, un anno fa, 2 anni fa. E quello che mi diceva questo dipendente di Depop è il fatto che, pensando a realtà come hFarm, che hanno incubato alcune aziende di successo, non sembra sostenibile che hFarm continui a incubare questo tipo di aziende, perché il return on investment sembra ridotto, nel senso che se poi l'azienda lascia il paese, l'investimento fatto in fase iniziale non vale quasi la candela, perché poi la parte di crescita, diciamo, esponenziale della startup, o comunque di aumento del revenue, è tutta una serie di passi che avvengono al di fuori del sistema Italia, che quindi non coinvolgono più quel gruppo di investitori che avevano inizialmente creduto nelle venture. E quindi da lì veniva un punto di domanda grosso sul fatto di, tra 10 anni, ma anche adesso probabilmente, guardando a hFarm, che è una realtà che negli ultimi 5-6 15-17 anni ha avuto questa fama di coltivare alcune realtà virtuose, ci saranno ancora di cioè, investirà ancora in quell'ambito oppure si limiterà a focalizzarsi sull'educazione e ridurrà il suo investimento in startup, proprio in base al fatto che alla fine della fiera, quando poi l'azienda funziona, probabilmente esplode e va fuori dall'Italia.
Ma guarda, non sono d'accordo a dire il vero, perché diciamo che il modello di HFAR mi sembra che abbia funzionato alla fine, proprio perché Depop ha avuto successo, Depop è diventata uno unicorn, Depop era una company in cui HFAR aveva investito, quindi HFAR ha fatto una serie di investimenti. Diciamo che secondo me ci sono state due classi di company in cui HFAR ha investito, una classe di company che si sono tenuti molto vicino. Quindi c'è stato Achart, che era una sorta di web agency che è stata venduta a AKQA. C'era Humus, che faceva applicazioni iOS per grandi brand. C'erano una serie di altri company, di cui non mi ricordo i nomi, che si sono tenuti lì, nel loro ambiente. Loro hanno uno spazio molto bello nella campagna trevigiana. E senza dubbio avere quelle company intorno ha aiutato molto a una nuova serie, i successivi round di startup che sono arrivati in H-Farm. Vedevano questo ambiente incredibile, c'erano un sacco di talenti, un ottimo clima. Depop effettivamente è stata una delle prime company, se non la prima, che è andata a incorporare a Londra. E funny enough, avevano lo stesso account nostro, quindi non capisco perché la mia company non è diventata uno unicorn. No, scherzi a
Se tanto
parte,
mi dà tanto.
è giusto. Non l'abbiamo pagato meno l'account, abbiamo pagato uguale. Quindi, anche se effettivamente probabilmente Depop ha danneggiato un po' l'ecosistema italiano, l'andare a Londra gli ha dato accesso a un altro giro di capitali, a un altro giro di talenti che ha poi, alla fine poi ha confluito in questa valutazione da unicorn. Quindi alla fine H-Farm ha vinto e penso che abbiano avuto un ottimo successo con Depop e probabilmente quel singolo successo è valso l'aver investito in un sacco di startup che non hanno avuto successo come la mia, perché quei soldi anche avranno perso dei soldi sulla mia startup, ma con Depop avranno guadagnato moltissimo di più. Quindi se il modello VC secondo me è un modello che ha molto successo e anzi secondo me dovremmo usarlo di più in company tradizionali. Perché in molte company tradizionali, per esempio, cosa succede? C'è spesso una visione top-down di come le cose devono essere fatte, c'è una board di director che prende le decisioni e poi i team sono esecutori, vanno e implementano. Se quella visione top-down è sbagliata, la company fallisce, la company comincia a perdere revenue. Se invece se ogni team fosse empowered e in grado di contribuire idee, rischiare e magari fallire, magari 19 di quei team fallirebbero e uno creerebbe il nuovo revenue driver per la company. Quindi sono convinto che il modello VC continuerà a funzionare. Sarà interessante adesso che con la recessione che arriva, perché sarà un duro colpo per tutti, però penso che il modello continuerà a vivere.
E la, diciamo, non soluzione perché non siamo alla ricerca di soluzioni, ma il problema invece italiano, qual è secondo te? Cioè, perché scappano, prima di tutto, perché altrimenti se non scappassero o se comunque non ci fosse questo movimento verso l'estero, verso paesi più accoglienti, non si porrebbe il problema, no? Perché secondo te? Qual è la tua take?
Beh, senza dubbio burocrazia e tassazione. Cioè, se io sto in Italia, ogni salario che pago ai miei dipendenti, devo pagarne metà del salario che voglio pagare a un dipendente andrà in tasse. Non mi ricordo qual è la rate delle tasse italiane sulle company, ma è comunque molto alta. Diciamo che una buona parte dei tuoi profitti che generi vengono tassati e catturati dal sistema Italia. La burocrazia è terribile. Cominciare a aprire una company in Italia, soprattutto se sei in più founder, è molto costoso. Adesso diciamo, forse una decina di anni fa si aggirava intorno ai 10.000 euro solo per cominciare la company e trovare un notaio, eccetera. Invece, se tu prendevi un aereo, andavi a Londra, come ho fatto, e incorporavi una company a Londra, potevi pagare anche solo 150 pound e avevi una company. Quindi, senza dubbio, l'Italia, in UK, invece di pagare le tasse, le puoi dare a una startup in cambio di shares. Sì, angel investing, parli probabilmente dell'angel investing. Sì, ci sono, quello senza dubbio è un ottimo fattore per spingere il settore startup e per fare confluire soldi nel mondo, nel settore che innova. Perché alla fine il settore pubblico ha un'innovazione limitata rispetto al settore privato. E quindi più l'economia viene catturata dal settore pubblico, come avviene in Italia, meno ci sarà innovazione. Sul lungo andare, tutte le persone che hanno interesse a crescere e a fare bene se ne andranno via e alla fine non rimarrà nessuno in Italia. È una situazione tragica perché a tutti piace la pasta e la pizza, però non si può lavorare così.
C'era una notizia che leggevo su Instagram un paio di giorni fa che riportava dati dell'Istat secondo i quali in Italia al momento ci sono più over 65 che under 15. Ed è una situazione altamente drammatica perché conferma questo trend che conoscevamo già di una popolazione che continua a invecchiare sempre di più. Non c'è un ricambio generazionale, però soprattutto in un paese come l'Italia, in cui le pensioni vengono pagate dai contributi di chi è in età lavorativa, questo significa che l'aspettativa è che le persone over 65, comunque le persone un po' più anziane, continuino a lavorare più a lungo possibile. E poi dall'altra parte, però, sappiamo che il tipo di introito che viene dalle tasse pagate dai giovani non potrà mai essere tale da compensare le uscite relative alle pensioni, soprattutto in un mercato come quello italiano in cui gli stipendi sono praticamente congelati da 20 anni, probabilmente dal cambio tra la lira e l'euro, le differenze in termini di salario sono probabilmente inesistenti e quindi in realtà non c'è un contributo che aumenta con il tempo, se non altro per stare dietro all'inflazione. Al contrario, si hanno sempre meno persone in età lavorativa e sempre più persone che sono in pensione che richiedono un pagamento grazie a versamenti che non ci sono. Quindi quella tua sfiducia la vedo tornare anche in questo senso.
Sì. Poi, per carità, l'Italia ha fatto delle cose positive, ha fatto quella manovra sul ritorno dei cervelli, che beh, anche soltanto da quello che vedo nella mia network, ha portato parecchie persone di nuovo in Italia, perché diciamo che se hai un salario abbastanza alto, per esempio in UK, puoi pensare di tornare in Italia, magari lavorare da remoto, e continuare a pagare più o meno le stesse tasse, magari un po' di più. Penso che in Italia si girino intorno al 30% una volta che fatturi, una volta che conti le contributi INPS e quanto devi pagare di IRPEF. Quindi il 30% resta comunque un po' alto. In UK la tassazione potrebbe essere magari intorno al 20-25% se riesci. Poi più il tuo salario cresce, più più tasse devi pagare, più alta la percentuale, però ci sono dei trucchi che puoi utilizzare per magari spostare una buona parte del tuo salario in una pensione esentasse, magari puoi investire, puoi fare angel investing, come diceva Baio. Quindi ci sono degli stratagemmi per far valere i tuoi soldi. In Italia questo non c'è purtroppo. Anche guardando da un punto di vista europeo, beh, quando ho deciso di lasciare l'Inghilterra l'anno scorso, ma anche se era da anni che ne parlavo, e andando a vedere un po' a tavolino quali stati offrissero delle condizioni migliori, l'Italia al 30% era un po' troppo alto. A Cipro pago 15% su qualsiasi amount che guadagno. Quindi qualsiasi amount che guadagno 15%. Non è il
Amata
deal migliore del
flat tax.
mondo, però è una flat tax di fatto. Questa non è. Anche qui ci sono delle rate progressive sui salari, però ci sono degli stratagemmi che puoi utilizzare utilizzando una limited company e pagandoti dividendi sulla tua limited company, e in pratica la tassazione arriva a essere al 15%. Ancora di più, puoi fare degli stratagemmi più complessi se hai delle company, che ne so, a Dubai o a Hong Kong, sono persone che arrivano a pagare anche il 2,5% di tasse. Devi soltanto avere una struttura un po' più complessa.
E poi devi imparare, cioè devi sapere come muoverti, che non è facile. Non puoi essere sia un bravissimo commercialista che un entrepreneur, che un non lo so, avere una famiglia. È molto complicato stare dietro tutte queste cose.
Davide, la specializzazione è per le formiche, noi siamo esseri umani e dobbiamo essere in grado di combattere e di essere commercialisti. Anche lì, penso che ci valga molto la regola del 80-20, diciamo. Quindi se tu impari le cose importanti, se tu impari la maggior parte delle cose che ti servono in ambito accounting, non importa essere un esperto davvero. Cioè almeno puoi avere un'idea e puoi farti consigliare dagli esperti su come comportarti, però almeno saprai in che direzione muoverti.
Io anche lì... io sto aprendo la partita IVA in questo periodo, perché inizierò anche a lavorare da remoto e...
condoglianze.
per l'estero, però. ed è stato interessante perché in un mese, ho avuto un incremento della mia conoscenza per quanto riguarda tassazione, contributi in Italia, che mi ha fatto molto piacere, perché voglio dire, dal non sapere nulla a capire, avere un'idea perlomeno di cosa significa, dove sono, anche perché capisci quali sono i veri problemi, no? Quando ci sei effettivamente dentro. Quindi vedremo. Giovanni, sì. Volevi buttarti dentro?
Vai. Sì, volevo proprio parlare del discorso tassazione, eccetera. Hai anche pensato di spostarti, quindi essere più nomade digitale e quindi spostarti in varie zone d'Europa oppure anche fuori, o hai preso Cipro e hai deciso di stare lì? Insomma, cioè, preso un paese in particolare che poteva darti maggiori vantaggi e ci sei spostato in quel punto?
Beh, sì, la questione è sempre complicata quando si parla di spostarsi in un paese, perché alla fine ci sono un sacco di fattori personali. Io in particolare ho 3 bambini, quindi mi interessava molto che ci fosse una scuola privata inglese disponibile nel paese, che si parlasse la lingua inglese. Cipro soddisfa questi requisiti. Una cosa che interessa molto a me è avere un buon meteo. Il clima di Cipro è molto buono, diciamo che è caldo fino a dicembre, gennaio e febbraio sono un po' freddini, agosto non è caldissimo, non è caldo quanto Dubai, diciamo, quindi alla fine si tratta di un compromesso, si tratta sempre di un compromesso. Probabilmente se avessi dovuto ottimizzare al 100% per le tasse sarei andato a vivere a Dubai. Però io a Dubai ci sono stato e non è che ti dirò, non mi fa impazzire troppo. Cioè apprezzo l'ideale di Dubai, più o meno. E capisco che effettivamente è una società che percepisci come molto falsa. Hanno un sistema di cittadini di serie A, B e C che mi infastidisce da un punto di vista morale. Perché alla fine ci sono cittadini che vengono dall'America, i cittadini nativi sono cittadini di serie A, se sei americano o europeo sei un cittadino di serie B, quindi se hai un incidente con un cittadino di serie A sarà colpa tua, e poi ci sono i cittadini di serie C, che sono quelli che ti tengono l'asciugamano in bagno o che ti guidano in taxi per la città, e sono trattati molto male, quindi sì, ci sono dei fattori molto negativi, quindi alla fine devi valutare tante cose prima di scegliere un paese. Sull'essere un nomade digitale, sì, non penso sia per me. Avevo intenzione di farlo in passato ed è uno dei motivi per cui ho cominciato a lavorare remoto, però alla fine non è mai stata una priorità, e avere una stable base è più importante al momento.
Senti, toccando il tema morale, perché è l'elefante nella stanza, no? Cioè tu dici... Giustamente qui stiamo parlando di ridurre la pressione fiscale in modo completamente legale, perché stiamo dicendo, intanto parliamo di paesi in cui per legge la pressione fiscale è più bassa, e poi tu, come dici, nel momento in cui una persona si mette a fare impresa ci sono delle agevolazioni che sono pensate esattamente per ridurre i rischi di un imprenditore. Tutto ciò sommato, no? Pensando anche a chi arriva a pagare quel 2,5% di tasse con vari sotterfugi, Qual è il tuo punto di vista dopo tanti anni nel mondo del lavoro, ma anche dopo aver vissuto in diversi paesi? Qual è la tua prospettiva rispetto al pagare le tasse? Cioè, cosa significa per te e dove vedi che è una cosa che ha senso e dove vedi invece che ti aspetti qualcosa di diverso dal paese in cui ti trovi? Cioè, qual è il tipo di supporto che ti aspetti di ricevere? Qual è il tipo di supporto che ti aspetti di acquistare in qualche modo con quelle tasse e quale invece quello che deve venire da altre cose, perché alla fine si paga le tasse anche quando si compra, si va a fare la spesa, intendiamoci, quindi ci sono tanti modi, no?
Certo, guarda, penso che le tasse siano fondamentalmente immorali, perché no, non penso che ci sia una tassa che possa essere definita morale, perché di fatto viviamo in una società dove la maggior parte delle transazioni sono volontarie, cioè se io vengo da te e voglio comprare la tua bicicletta, ti do dei soldi e compro la bicicletta. Lo Stato non fa questo, lo Stato di fatto dice tu esisti qui, sei nel mio territorio. Sembra quasi dire sei di mia proprietà, quindi qualsiasi cosa tu fai mi devi dare una certa percentuale. Quindi penso che da un punto di vista morale non ci sia modo di difendere la tassazione. Certo, magari qualcuno potrebbe dire, beh, diciamo che la tassazione è morale perché altrimenti i poveri morirebbero, però è discutibile. Innanzitutto, dobbiamo capire perché un'azione che riteniamo immorale, come prendere delle risorse da qualcuno, diventa morale solo se c'è uno scopo migliore, perché allora potrei dire, beh, io ti rubo la bicicletta perché la voglio dare a Davide che non ce l'ha, per esempio. E chi sono io per dire che questa ridistribuzione è corretta o meno? Quindi, dal mio punto di vista, la tassazione è sempre immorale. Penso che ci siano dei sistemi alternativi che possiamo utilizzare per decidere nella società come ridistribuire al meglio le risorse, e quello è il capitalismo. Quindi se, penso che noi potremmo vivere interamente con corporazioni e company private che forniscono i servizi che lo Stato fornisce al momento. Quindi io potrei avere una company che fornisce servizi di protezione, magari Giovanni decide di fare un'altra company che fornisce servizi di protezione, magari Davide paga me, Lorenzo paga Giovanni. E se ci sono dei problemi tra Lorenzo e Davide, io e Giovanni ci discutiamo e diciamo, beh, guarda, il mio cliente dice che gli ha rubato la bicicletta, no, non è vero, beh, guarda, ho questo filmato da una videocamera di sorveglianza che lo prova, ok, hai ragione, e ci mettiamo d'accordo. Però anche lì, quello che sarebbe un conflitto tra Lorenzo e Davide, perché magari Davide si arrabbia se Lorenzo gli ha rubato la bicicletta e lo vuole picchiare, quando diventa una transazione di business tra due company, tra me e Giovanni, io e Giovanni non vogliamo picchiarci, non abbiamo nessun motivo per picchiarci. Quindi alla fine andremo a inventarci un sistema di regole per gestire questi tipi di situazioni. E quindi potrebbe essere, va bene, ti ha rubato la bicicletta, adesso ti pago la bicicletta e quella sarà una transazione, una charge che farò a Davide. Quindi penso che ci sia un mondo senza Stato che è possibile. E cerco di andare in paesi dove lo Stato impatta al minimo la mia vita. Di Cipro è, diciamo, una via di mezzo, diciamo che da un punto di vista burocratico sta impattando la mia vita in maniera negativa, da un punto di vista di servizi, beh, servizi pubblici non sono molto buoni, però allo stesso tempo pago molte poche tasse e posso permettermi di pagare servizi privati alternativi.
Interessante, e quindi c'è è quello che volevo dire prima per la questione tasse e società, eccetera, eccetera, e Stato, è proprio si collega a quello che hai detto qui in ultimo. In teoria io pago le tasse per avere dei servizi, e tu ti sei accorto di questa cosa, te che dove è meno presente lo Stato, effettivamente c'è una correlazione con scarsità o minori servizi o minore qualità dei servizi poi offerti ai cittadini. Cioè, quindi si può dire che sia vera questa cosa, che io pago le tasse per avere servizi, perché dove ne paghi di meno, ce ne sono di meno.
Assolutamente, sì. Il problema secondo me non è tanto il pagare dei servizi, che poi non è neanche pagare, perché sei forzato a pagarle, cioè tu sei forzato a pagare per lo Stato che costruisce le strade e magari a te non fa piacere che siano state costruite le strade, perché le strade hanno tutti i vantaggi, diciamo che consentono di creare poli commerciali tra le città, quindi stimolano l'economia, però allo stesso tempo creano più inquinamento, magari il motivo per cui abbiamo una società in cui Io compro i cetrioli coltivati in Brasile invece che quelli coltivati dall'altro lato della strada, è perché abbiamo una rete, una rete stradale che ci consente di viaggiare facilmente. Ci sono pro e cons a tutto. Senza dubbio i tuoi soldi vengono usati in qualche modo, ti danno un contentino, senza dubbio. Bisogna vedere qual è la percentuale che davvero arriva a essere spesa per i servizi che ti vengono offerti. E questa è una cosa che non possiamo sapere. Quant'è il livello di burocrazia tra te e le strade? Quanto alto è? Quanto ti costa?
Quindi, ad esempio, avere l'idea di avere uno stato minimo che ti mette a disposizione un'infrastruttura, anche perché l'infrastruttura deve basarsi su terreni che magari sono pubblici, quindi lì privatizzare quella parte sarebbe un po' difficile. Tu hai uno stato in cui l'infrastruttura viene data e quelle sono le poche tasse che tu paghi, e il resto tutto privato, e quindi la competizione e tutto il resto deve venire da sé tramite tutti i meccanismi di globalizzazione e capitalismo che esistono, diciamo. Potrebbe essere una soluzione che potrebbe piacerti.
Di fatto sembra di sì, sembra, di fatto non lo è. Questa era sostanzialmente l'idea dietro all'America. L'America era uno stato minarchista, che è appunto questo stato minimale. Nel corso di 200 anni è diventato il più grande employer del mondo. Quindi nel corso di 200 anni, anche solo avere la presenza di uno stato minimale, con alla fine generazioni e generazioni di politici sono riusciti a ingrandire questo stato, a renderlo sempre più grande, e adesso è grande quasi quanto gli stati che abbiamo qui in Europa. Quindi non penso che il minarchismo abbia funzionato come esperimento. L'esperimento americano lo considero un esperimento fallito, anche se ci sono alcune idee che restano e che sono interessanti. Per esempio, lo Stato americano, perché ci sono tutte quelle armi in America? Perché l'idea originale dietro agli scrittori della Costituzione era di avere alcuni generali che erano in grado di organizzare dei soldati, e poi avere la maggior parte dei soldati presi dalla popolazione locale. Quindi la popolazione locale aveva delle armi e poteva difendersi dall'Inghilterra, da potenziali invasori. Anche lì c'era questa idea di non avere lo Stato come l'unico proprietario, l'unico ente col monopolio della violenza, che è un'idea che ha anche lì ha tanti pro, tanti contro. Però ci sono queste idee che abbiamo provato, e non penso che siamo riusciti a mantenerle nel tempo. Non siamo riusciti a mantenere questo spirito minarchista nel corso degli anni. E mi sembra che anche gli stati europei tendano a ingigantirsi sempre di più. L'eccezione adesso in Europa sembrano essere gli stati dell'Europa dell'Est, forse perché hanno avuto un reset dopo il crollo del comunismo, dopo il crollo dell'Unione Sovietica hanno avuto un po' un crollo, sono diventati paesi molto poveri, e poi da lì hanno cominciato a dover attrarre capitali e talenti. E ho parecchi amici che cercano di sfuggire alle tasse italiane, che vanno a lavorare in paesi dell'Est. Sono ancora vicino a casa, hanno un clima fiscale molto più conveniente, e stimolano l'economia locale. E sì, forse è solo un ciclo.
C'è un movimento, è un nome questo movimento di chi? Come ti definisci, quindi?
Guarda, sì, io sono un anarcocapitalista. C'è un movimento che si chiama... io ho degli amici che hanno un progetto che si chiama Movimento Libertario in Italia. Ci sono comunque gruppi di persone che cercano di portare avanti una maggiore libertà, perché alla fine è quello che è importante, no? Cercare di avere più libertà. E penso che anche così come nel mondo del lavoro, così come nella società, le possibilità che hai alla fine determinano quanto felice sei. Tornando un po' al mondo corporate, se pensi a, come si chiama, Pinker, che parlava di autonomy, mastery and purpose per rendere felici i propri dipendenti, questo è un argomento che puoi applicare non soltanto ai dipendenti, ma anche ai cittadini di società. Quindi se noi non abbiamo autonomy, mastery, diciamo di sì, perché alla fine lavoriamo, facciamo quello che vogliamo, quindi possiamo ottenere mastery delle nostre attività. Purpose, non so che purpose abbiamo, a dire il vero. Autonomy, è fortemente limitata dallo Stato, quindi se noi riusciamo magari a ridurre lo Stato, magari saremo più felici, magari avremo popolazioni più felici e più produttive.
Low state per Federico, e high capitalism. Abbiamo parlato di mastery e di purpose proprio adesso, quindi la mia domanda è: se tu pensi al, alla tua traiettoria professionale, essendo stato in questo settore per tanti anni, e pensi ai prossimi 10 anni, credi che a 10 anni di distanza da adesso, nel futuro, sarai ancora investito e attivo nel mondo IT? E cosa ti porta a fare questo pensiero?
Assolutamente sì. Sì, perché il mondo IT, il software, lo sviluppo del software è una passione per me, non è un lavoro. E se io avessi soldi infiniti in questo momento, continuerei a sviluppare software perché è un piacere, mi piace creare. L'atto di creare, anche se può non avere uno scopo ben definito, comunque è un'attività che mi piace moltissimo. Quindi sì, tra 10 anni, dove spero di essere è di avere un piccolo impero di piccoli prodotti che generano reddito passivo, pseudo passivo, magari con qualche collaboratore, e continuare a sviluppare quello che voglio. Magari cercare di fare meno consulting e limitare consulting a progetti più interessanti, particolari, perché alla fine il consulting è utile anche per trovare cose interessanti, perché le company grandi che ti assumono alla fine hanno dei progetti interessanti, hanno dei problemi che è interessante risolvere. Quindi magari meno consulting, più progetti personali. E sì, quindi penso di proseguire su questa traiettoria. Esatto.
Con l'impero di API e di prodotti su Marketplace. Molto, molto bene. Allora, mi piaceva quello che ha detto Davide, in apertura di puntata. Chissà quanti altri prodotti, che tu hai creato useremo senza saperlo, nella famiglia di prodotti, Frampone.
Frampone dipendenti saremmo.
Federico, chiudiamo, ma tu rimani in linea, perché ci facciamo una chiacchierata in chiusura. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno guardato questa sera, grazie per esservi fermati con noi. Se state guardando questo episodio in differita, ricordate di iscrivervi al nostro canale YouTube. Se invece state guardando in diretta, ricordate di seguire il canale per avere le notifiche quando andiamo live, anche se, come ormai avete capito, saremo sempre non super puntuali, ma comunque live alle 9 di sera del martedì, ogni martedì da diverse location in giro per il mondo. Davide mi ricorda giustamente che abbiamo anche un canale Telegram dove avete tutte le anteprime sui nostri ospiti e degli interessanti thread ogni tanto su topic che vengono sollevati su social media. E se proprio di Twitter non potete fare a meno, potete seguirci dopo l'acquisto di Elon Musk. Potete seguirci anche su Twitter, con qualche post molto poco, invadente, che vi permette di seguirci e stare sempre al passo con le nostre uscite. Federico, non posso che ringraziarti ancora moltissimo. Siamo andati un po'. Abbiamo spaziato dagli albori della tua carriera fino alle inclinazioni politiche maturate in tutti questi anni, attraversando diversi paesi europei e non. Quindi ti ringrazio per questa apertura e insomma, per averci portato la tua visione del mondo in puntata. Ringrazio anche Davide. Grazie, Davide, per le tue domande sempre al punto giusto. Giovanni purtroppo l'abbiamo perso per motivi tecnici, ma quello che abbiamo avuto come contributo è stato direi più che sufficiente. Grazie ancora, buonanotte.
Ciao 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 a
Ciao.
tutti.